Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
Cuts a dash in the concrete underpass. Sense of serenity is shattered in the glint of splintered glass.
Sempre emozionante percorrere quel viaggio nell'ansia che è Nerves, la traccia che chiudeva In the Flat Field, esordio dei Bauhaus 1980. Nerves è forse la traccia più aspra di tutto il disco, posta non a caso in fondo, come a volere lasciare l'ascoltatore un po' scosso, disorientato con quel suo anche inizio che si materializza lentamente dalle tenebre, e poi quel finale brutale che ci riprecipita nel silenzio dopo aver messo alla prova il nostro spirito di sopportazione, avere portato alle estreme conseguenze il rock incompromissorio dei Doors, degli Stooges, dei Velvet Underground, del primo Bowie, dei T-Rex. Nerves ha inaugurato una nuova puntata di Prospettive Musicali, ben ritrovati da me e Fabio Barbieri. Resteremo insieme, se vorrete, naturalmente fino alle 23.45, con un po' di musica, un po' di parole e, come sempre, uno spunto di lettura nella seconda metà del programma. Facciamo un passo avanti dal 1980 al 1982, questo è un singolo un po' dimenticato, però meraviglioso.
And your wedding bells, you lift the picture of contented new wealth. But from the onlooking fool who believed your lies, I wish this grave would open up and swallow me alive. The bitterest pill is hard to swallow. With a bouquet, as he said, covered back in shadows. Yeah.
Setting fire to bridges, boats and other dreary worlds, you know. And let's get happy. It's a perfect day for making out. To wake up with a smile without a doubt. To burn, scream, giggle, skip, jump, sing and shout. Let's get happy. But it's much too late. Just able to do this now. We should have done it then. just goes to show how wrong you can be, and how you really should know that it's never too late to get up.
Un giorno perfetto per fare le cose senza problemi, per ballare come se non sentissi il ritmo, per alzarti e andare, per scacciare la tristezza, per strappare le pagine con tutte le cattive notizie, per tirare giù gli specchi e tirare giù le pareti, rompere le scale e strappare i pavimenti. È un giorno perfetto per gettare la testa all'indietro e dare un bacio d'addio a tutto, dimenticare tutte le preoccupazioni e tutto quello che ti fa piangere. Diventiamo felici, è il giorno perfetto per sogni che si realizzano, per pensare in grande, per fare tutto quello che si vuole fare. Diventiamo felici. Ma è troppo tardi, tu dici, per fare questo ora. Avremmo dovuto farlo allora. Beh, questo dimostra soltanto quanto ti sbagli e che dovresti sapere che non è mai troppo tardi per alzarsi, andare, scacciare la tristezza. E sono d'accordo che la discografia dei Cure dopo Disintegration è per la maggior parte trascurabile, ma con qualche eccezione, come questa Doing the Unstuck, oppure a parte dello stesso disco, Doing the unstuck, che è un'espressione traducibile come fare le cose senza problemi, è una traccia che ho estratto da Wish, nono album dei Cure, pubblicato nel 1992, che è uno dei dischi che i Cure realizzarono soprattutto per il pubblico dell'alternative rock americano, i lettori di Spin, di Alternative Press per dire, mentre si erano ormai trasformati in una formazione per grandi arene, per festival estivi, dei quali erano molto spesso gli headliner. Prima di loro abbiamo ascoltato una traccia da quello che è forse l'album più politico di Elvis Costello, Armed Forces, inciso con gli Attractions e terzo su LP. È un album che tratta temi sociali come il pacifismo e anche il controllo esercitato in modo minaccioso attraverso l'uso della forza istituzionalizzata, appunto le forze armate. La traccia che abbiamo ascoltato apriva la seconda facciata di quel disco memorabile che usciva nel 1979. Prima di Elvis Costello, con gli Attractions abbiamo ascoltato un singolo dei Jam di poco antecedente lo scioglimento, infatti già molto simile a Dolcezza degli Style Council. Si intitolava The Bitterest Pill I Ever Had to Swallow, la pillola più amara che ho mai dovuto mandare giù, usciva nel 1982. Ora la brezza dell'autunno soffia le foglie dell'estate attraverso la mia vita. L'alba è contorta e spezzata, non ci sono giorni di sole, solo una scintilla che muore, il sogno che hai lasciato dentro di me. La primavera di un tuo bacio, ma scambiato con qualcuno che non sono io, perché la pillola più amara è mia da mandar giù. L'amore che ho dato è appeso a tristi ombre colorate e beffarde. Davvero molto malinconica, molto autunnale questa traccia dei Jam. E questo invece è un altro singolo molto popolare di quegli stessi anni, era il 1980, un singolo che parla di fedeltà messa alla prova.
Ah!
sono una miriade di leggende sul rapporto difficilissimo tra i Ramones e Phil Spector, dal quale i Ramones accettarono di far produrre il loro quinto album, End of the Century. Tra le leggende ci sono addirittura confronti che Spector vinse in modo sbrigativo, mostrando una pistola che portava sempre con sé, considerando poi quello che è successo anni dopo. È tutto sommato credibile, anche se alcuni componenti dei Ramones poi sostennero che non sia andata proprio così. Di fatto End of the Century è un album formidabile, che sostituisce alla brutale semplicità dei primi Ramones alcuni arrangiamenti di pregio e brani formidabili come questa Rock and Roll High School, che uscì come singolo apripista dell'album nel 1979 e che ricorda tantissimo le melodie zuccherose dei Beach Boys. Prima di loro abbiamo ascoltato il singolo di esordio degli Smiths, Ending Love, non per altro, ma perché a volte quando penso a cosa proporvi a prospettive musicali mi sembra di avervi già trasmesso tutto, e allora mi prende un po' di blocco dello scrittore, per così dire, no? Che ci sta anche, dato che siamo entrati nella stagione 23esima di prospettive musicali, allora mi rivolgo ai classici come stiamo facendo stanotte. Infatti, prima degli Smiths, classico dei classici, abbiamo ascoltato i Clash, e classico dei classici è l'album London Calling, uscito sul finire del 1979 con i Clash, che durante il tour promozionale di Give Em Enough Rope, che era un tour promozionale americano, si appassionarono a musiche piuttosto lontane dal punk e dalla new wave, dal punk degli esordi dei Clash e dalla new wave di quegli anni, in particolare al rock and roll e al rockabilly degli anni 50, soprattutto americani, ma non solo, cioè l'origine di tutto, come dimostra questa Brand New Cadillac che abbiamo ascoltato, che apparteneva al repertorio di un rocker britannico, scusate la mia voce, che si chiamava Vince Taylor, molto citato anche da David Bowie, che a lui si ispirò per inventare il personaggio di Ziggy Stardust. Brand New Cadillac è un singolo che Taylor pubblicò nel 1959, Taylor che lasciò questa terra ancora giovane, poco dopo questa cover dei Clash, a soli 52 anni. Prima dei Clash siamo andati a recuperare un singolo di Kate Bush, anche in questo caso si trattava del suo terzo album, Never Forever, nel quale album era inclusa in apertura questa babushka che abbiamo ascoltato, che racconta di una moglie che invia al marito lettere d'amore, però firmate in questo modo, come se a scriverle fosse una giovane, avvenente, misteriosa presenza. State ascoltando Prospettive Musicali. Thank you. Se oggi l'economia di mercato non è più al servizio dell'uomo, ma piuttosto l'uomo al servizio delle leggi mercantili che la governano, l'economia di mercato è vissuta come se fosse una legge di natura a cui non ci si può sottrarre, e quando la sua crescita si arresta, il brivido della crescita zero, addirittura della decrescita, produce una paralisi del pensiero, una confusione del sentimento, un senso di inquietudine, un'ansia per l'imprevedibilità del futuro. Ciò è dovuto al fatto che figli come siamo di padri che a loro volta sono cresciuti sul lavoro dei nonni, noi occidentali siamo ormai alla terza o quarta generazione che cresce con un ritmo che la storia non ha mai conosciuto. La categoria della crescita, che gli economisti applicano sia ai paesi sottosviluppati, che raccolgono tra l'altro i 4/5 dell'umanità, sia ai paesi già sviluppati, che nonostante ciò devono crescere, è diventata una forma mentis, uno stato d'animo, un rimedio all'angoscia, una garanzia per sé e per i propri figli, una caparra per il futuro. Ma a questo punto sorge la domanda: fin dove dobbiamo crescere? E soprattutto, a spese di chi? E a quali costi ambientali? Qui l'economia tace, perché il problema non è di sua competenza. E con l'economia tacciono anche le voci degli uomini che alle leggi dell'economia si sono dovuti piegare. Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ci informa infatti che Cina e Occidente dispongono dell'80% del reddito mondiale, mentre il resto della popolazione mondiale, più o meno 5 miliardi di persone, si spartisce il restante 20%. Nessun teorico dei sistemi darebbe vita lunga a una situazione di tali sproporzioni, considerando anche che l'1% più ricco sotto il profilo patrimoniale detiene più del doppio della ricchezza netta posseduta da 6,9 miliardi di persone. Se queste sono le cifre, il modello di una crescita all'infinito non è proponibile, non solo perché non possiamo continuare a pensare che i 4/5 dell'umanità continuino a sacrificarsi per la nostra crescita, ma perché quando la crescita non ha altro scopo che continuare a crescere, è la Terra stessa che non regge questo progetto, perché le sue risorse non sono infinite. Di fronte a questo scenario, forse varrebbe la pena di recuperare qualche frammento dell'antica saggezza greca, che recita: chi non conosce il suo limite tema il destino. Il mito della crescita, che caratterizza l'economia di mercato, che con la globalizzazione è divenuta mondiale, visualizza gli uomini unicamente come produttori e consumatori di merci, perché se non si consuma non si produce, e se non si produce si crea disoccupazione che, quando raggiunge un certo livello intollerabile, diventa un pericolo sociale. Dalla circolarità del processo produzione-consumo, le merci hanno bisogno di essere consumate, con l'avvertenza che il consumo non deve essere considerato, come avveniva un tempo, esclusivamente come soddisfazione di un bisogno, ma anche e soprattutto come mezzo di produzione. Come ci ricorda infatti Günther Anders, là dove la produzione non tollera interruzioni, Le merci hanno bisogno di essere consumate, e se il bisogno non è spontaneo, se di queste merci non si sente il bisogno, occorrerà che questo bisogno sia prodotto. A ciò provvedono due ancelle al servizio dell'economia di mercato: la pubblicità e la moda. La pubblicità ha il compito di pareggiare il nostro bisogno di merci con il bisogno delle merci di essere consumate. A questo scopo, la pubblicità non crea merci, ma il bisogno di quelle merci. E quando il bisogno è interiorizzato dal grande pubblico, offre la merce che corrisponde a quel bisogno. Nella testimonianza, Frédéric Beigbeder, uno dei maggiori pubblicitari del secolo scorso, che riflettendo sulla sua attività, un giorno ha scritto: «Sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda. Quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta, ritoccate in Photoshop. Immagini laccate, musiche nel vento. Quando, a forza di risparmi, voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Sarò già tre tendenze più avanti. Il glamour è il paese dove non si arriva mai. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma. L'altra ancella dell'economia di mercato, a sostegno della produzione forzata del bisogno, ben oltre il limite della sua rigenerazione fisiologica, è la moda, che, come scrive Roland Barthes, si oppone alla resistenza dei suoi prodotti, in modo da rendere socialmente inutilizzabile ciò che è ancora materialmente utilizzabile. Rifiutando dogmaticamente la moda che l'ha preceduta, la moda dell'anno successivo rifiuta il proprio passato. Nell'abbigliamento chiama senza scrupoli angolosità e fratture quelle che ieri erano linee ben disegnate. Non eredita, ma sovverte l'ordine appena affermato e, facendosi gioco del tempo, afferma il diritto assoluto del presente, dell'eterno presente, che è prerogativa degli dèi. Nutrendosi di infedeltà a se stessa e al proprio passato, la moda, per sfuggire alla carica colpevolizzante di questo sentimento, aggredisce il tempo con il ritmo delle vendette, affondando ogni anno l'intero presente nel nulla del passato. L'abbiamo già sostenuto altre volte, questo Baida è probabilmente come Miles Davis suonerebbe oggi, con lo spirito di ricerca che lo caratterizzava. E invece la tromba è quella del californiano Ralph Alessi, qui con il suo quartetto che comprende vecchie conoscenze di prospettive musicali, come il pianista Jason Moran, che vi ho fatto ascoltare recentemente in duo con Charles Lloyd, il contrabbassista Drew Grass e il batterista Nasheed Waits. Baida è stato preceduto dal trio di Paul Motion, Bill Frisell e Joe Lovano, dal loro album I Have a Room Above Her, con una delle tracce più riuscite di quell'album, che vede i tre musicisti dialogare alla pari, senza un protagonista distinguibile, con un interplay, avete sentito, molto fluido, una danza tra gli strumenti, che infatti hanno intitolato Dance. Sulle musiche di Motion, Frisell e Lovano, e poi su quelle di Ralph Alessi, anzi, sì, no, giusto, esattamente l'ordine era questo, vi ho letto un paio di passaggi dall'Etica del viandante di Umberto Galimberti, che in particolare tratti dal capitolo nel quale il filosofo parla del insanabile contraddizione dell'economia e del consumo in questa età postmoderna nella quale il consumo sta divorando il pianeta in modo assolutamente sconsiderato. Prima di Motion, Frisella e Lovano abbiamo ascoltato Pat Metheny con Jaco Pastorius al basso e Bob Moses alla batteria, dall'esordio di Pat Metheny, Bright Size Life del 1976, un disco incredibilmente innovativo per l'epoca, uno dei 100 dischi che hanno cambiato la storia del jazz secondo Jazzwise. Un disco bellissimo che alla sua pubblicazione vendette solo 900 copie in tutto il mondo, ma che è stato riscoperto sempre più a ogni ristampa. Avete ascoltato Prospettive Musicali, elenco dei dischi sul mio blog come sempre fabiocolling.blogspot.com. Il podcast lo trovate alla pagina Prospettive Musicali sul sito di Radio Popolare. Per ascoltare Prospettive Musicali quando volete, con chi volete e quando siete all'umore giusto, nel stesso sito potete trovare tutte le informazioni per abbonarvi anche a Radio Popolare. Noi terminiamo con ancora un po' di delicatissimo jazz fusion, grazie a un altro quartetto, quello guidato dal chitarrista John Abercrombie con il pianista Mark Copland, il contrabbassista Drew Grass e il batterista Joey Baron. Li ascoltiamo da un album che stiamo riscoprendo in occasione del suo decennale, 39 Steps, la traccia che ho scelto per chiudere Prospettive Musicali di stanotte e accompagnarci nella notte. È un originale di Mark Copland, che è il pianista del quartetto, si intitola Spellbound, vittima di un incantesimo. Subito dopo ascolteremo Vito War con Reggae Radio Station. Passate una buona settimana, grazie per essere stati con me, Fabio Barbieri. Vi ricordo che settimana prossima andrà in onda Gigi Longo dallo studio, e invece che noi ci sentiamo tra due domeniche. Buonanotte, grazie.